La lettura di questa mattina per la predicazione la troviamo in Giovanni capitolo 12, dal versetto 12 al versetto 16, che dice così: il giorno seguente la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì a incontrarlo e gridava: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: non temere, figlia di Sion, ecco il tuo Re, viene montato sopra un puledro d'asina. I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro, scusate, ci fermiamo qui, gliele avevano fatte, versetto 16. La domenica precedente a quella di Pasqua viene tradizionalmente chiamata la Domenica delle Palme, e una buona porzione della cristianità ricorda appunto questo episodio dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e l'accoglienza, come abbiamo letto, che gli fu rivolta e riservata dalla folla, dai suoi discepoli. Alcuni commentatori hanno affermato, non senza una buona percezione delle cose, che in effetti i fatti descritti in questo passo si sarebbero verificati il secondo giorno della settimana, quindi non esattamente di domenica ma di lunedì, ma in fondo non è molto importante quando esattamente ciò che abbiamo appena letto si verificò, quanto piuttosto ciò che veramente conta è quello che noi possiamo imparare intorno alla persona e all'opera di Cristo, perché questo passo, che è molto importante, vi ricordo che questo è uno di quei passi che viene riportato da tutti e quattro i Vangeli, quindi chiaramente è una questione centrale. E vi dicevo, questo passo ci porta una chiara rivelazione di chi è Gesù Cristo, di chi è il Figlio di Dio. E nonostante questo, comprendiamo e vediamo che purtroppo non le persone che furono lì partecipi, compresi anche i discepoli, non capirono molto di quello che veramente stava succedendo e neanche capirono molto di chi fosse quella persona che stavano acclamando. E questa mattina voglio proprio parlare di questo, voglio parlare del fatto che spesso Gesù viene frainteso, non viene compreso chi egli sia davvero, anche e perfino dai suoi discepoli. E poi voglio mostrarvi invece quale rivelazione questo passo ci porta riguardo alla persona di Gesù e al carattere di Gesù. E infine vi farò notare qual è la chiave per poter conoscere Cristo, per poter vedere e scoprire davvero chi egli è. Quindi per questa domenica sospendiamo la serie sul Sermone sul Monte e guarderemo a questi fatti. Sembra strano, sembra quasi davvero impossibile, ma la rivelazione oggettiva di Cristo non è abbastanza. Alcuni pensano: ma se io fossi stato lì presente, avessi visto Gesù compiere miracoli, insegnare, moltiplicare i pani e i pesci, risuscitare i morti, guarire gli ammalati, far camminare gli zoppi e dare la vista ai ciechi, sicuramente avrei creduto. Eppure non è così. La rivelazione oggettiva, cioè quella che può essere osservata con i nostri occhi, con i nostri sensi di Cristo, non è stata abbastanza per molte persone e non lo sarebbe neanche per noi se fossimo testimoni oculari della sua opera. Infatti, quante persone avevano visto risuscitare Lazzaro e nonostante questo, colui che aveva dato la vita ridato la vita a una persona morta da più di 3 giorni, avevano subito dopo pensato di ucciderlo e toglierlo di mezzo. Un non senso, una assurdità. Eppure questo è il peccato, questa è l'incredulità. La rivelazione oggettiva di Cristo non è abbastanza. E infatti, proprio per questa ragione, certe volte Gesù, vediamo che si ritirava e vietava di diffondere ai suoi discepoli, vietava di diffondere quello che avevano compreso di lui. Cioè, lo osserviamo per esempio dopo la guarigione del lebbroso. Gesù vietò al lebbroso di dire quello che era successo, gli disse: vai, piuttosto mostrati al sacerdote. Ai demoni che urlavano lasciando le persone, gridando: tu sei il figlio di Dio, impediva loro di parlare, di dirlo. Quando Pietro confessò che Gesù era il Cristo, il figlio del Dio vivente, Gesù, e lo potete leggere in Matteo 16:20, gli disse: non lo dite a nessuno questo. Ci sono stati momenti in cui Gesù era come se si ritirasse, si nascondesse, non volesse mostrarsi al mondo. Ma in questa occasione, la Domenica delle Palme, invece vediamo il contrario, vediamo un cambiamento di atteggiamento. Gesù non si nega alla folla e Gesù è come se volesse in qualche modo provocare quelli che già avevano stabilito e deciso di ucciderlo. Sapeva benissimo che un ingresso di quel genere avrebbe infiammato e rinfocolato, dato, come dire, combustibile al fuoco dell'odio dei suoi nemici, perché portassero a compimento i loro malvagi disegni su di lui. E se siamo lettori attenti del Nuovo Testamento, sappiamo che in certe situazioni, quando volevano venirlo a prendere o per farlo re o anche per ucciderlo, Gesù era capace di andarsene, passare in mezzo a loro, nascondersi, non farsi prendere, ma qui sembra fare l'esatto contrario. Va incontro a quelli che avevano già determinato di ucciderlo, si mostra, si offre loro, come dire, offre il fianco, dà una buona occasione affinché questa loro cattiva intenzione fosse portata a compimento. Ora, quello che è sorprendente, e se leggiamo con attenzione questo passo noi lo vediamo, è quanto poco tutti quanti avessero capito chi davvero era Gesù. Anche queste persone, e perfino queste persone che sembra che dicano delle cose bellissime sul suo conto, però non avevano compreso. Vedete, la folla, prima di tutto, dice cose che non comprende intorno a lui. Ripete i versetti 25 e 26 del Salmo 118, un salmo che parla della vittoria, del re vittorioso. Il Salmo 118, che potete leggere, è un bellissimo salmo, versetti 25 e 26 sono proprio i punti da cui viene tratto questo Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E sembra che queste persone stiano applicando questa scrittura proprio a Gesù, riconoscendo che egli è il re vittorioso, colui che viene nel nome del Signore, colui che viene per adempiere la profezia di Zaccaria che abbiamo letto. Zaccaria 9, ecco il tuo re viene a te, umile, montato su un puledro d'asina, egli farà cessare le guerre, egli metterà ogni cosa in ordine. Però in realtà qui, sebbene dicano queste cose, evidentemente non hanno riconosciuto in Gesù il re Messia che Dio aveva promesso, colui che doveva regnare e stabilire il suo regno spirituale. Probabilmente avevano pensato che Gesù sarebbe stato quel re che li avrebbe liberati dal potere e il dominio dei romani, tant'è vero che quando cade in disgrazia, soltanto pochi giorni dopo, a chi gli dice: chi vi devo liberare, Gesù o Barabba? Loro preferiranno Barabba, questo criminale che è stato preferito a Gesù. Quindi, piuttosto che il Salvatore e il Re, Signore, questa folla ha detto cose che non riusciva neanche a capire su Gesù. E questo rivela quanto è vero quello che Gesù in un'altra occasione ha detto: non è chi mi dice Signore, Signore, che entrerà nel Regno dei Cieli. Potrebbe darsi che ci siano persone che dicono le cose giuste intorno a Gesù. Gesù è il Signore, Gesù è il Re, Gesù è il Messia, Gesù è il Salvatore, Gesù è il Cristo, Gesù è il Figlio di Dio, Gesù è Dio, Gesù è vero Dio, è vero uomo, Gesù, la giusta confessione intorno a Gesù. Tuttavia, senza comprendere in realtà in profondità il significato di queste parole e senza trarne le giuste conseguenze. Non solo la folla dice cose che non capisce, dice cose che non sente, ma i farisei si permettono perfino di riprenderlo, di rimproverarlo e intimano ai suoi discepoli di far tacere le persone. Oh, ma stanno dicendo cose che non sono vere, fateli star zitti. Vi ricordate, abbiamo letto nel passo di Luca, Gesù risponde: no, se questi stanno zitti, le pietre grideranno. In altri termini Gesù sta dicendo: queste persone sì, dicono quello che non capiscono, proprio come un essere inanimato può dire cose, può dire la verità, ma è in questo momento, è necessario che tutto ciò sia detto. La folla non capisce chi è Gesù, i farisei non capiscono chi è Gesù e vorrebbero porre rimedio, vorrebbero far star zitti i discepoli. Ma la cosa più triste di tutte, se leggiamo con attenzione, è che i suoi discepoli stessi non capirono realmente quello che stava succedendo. Non capirono il significato dei fatti di quella giornata. L'abbiamo letto, i suoi discepoli non compresero subito queste cose. I suoi discepoli non capirono. Quante persone, anche tra i discepoli di Gesù, non comprendono chi egli sia davvero e si rivolgono a lui senza conoscerlo davvero. Quante persone parlano di Gesù? In questi giorni, in questi mesi, è stato prodotto un film che parla della storia di una famosa coppia di teleevangelisti. È una storia tragica che è accaduta verso la fine degli anni Ottanta, e che se non la conoscete non vi perdete niente. Ma chi ha avuto la possibilità di conoscere i dettagli di questa storia e di tante altre correlate a questa storia, si comprende come queste persone stessero quasi 24 ore su 24 sulla televisione parlando di Gesù, di Gesù, di Gesù che guarisce, che dona, che fa e dice, ma senza in realtà mostrare di conoscerlo davvero. La cosa tragica è proprio questo, che spesse volte il vero Signore, l'Iddio incarnato può essere oscurato dalla moltitudine delle nostre parole oppure da una presentazione parziale, il Gesù che guarisce, il Gesù che risolve i tuoi problemi, il Gesù che ti dà una moglie, il Gesù che ti dà un marito, il Gesù che ti dà un lavoro, il Gesù che ti conforta o il Gesù che ti fa sentire bene. Vedete, purtroppo è terribile tutto questo, e questo deriva dal fatto che spesse volte noi guardiamo alla rivelazione di Cristo Gesù come facendo delle istantanee, delle foto, e pensiamo e ci facciamo un'idea di Cristo in base a un certo momento che ci piace più degli altri. Per esempio, guardiamo a Cristo che perdona la donna adultera, che le dice neanche io ti condanno, e noi pensiamo che davvero questa è una grandissima virtù, è una grande e meravigliosa e confortante realtà. Cristo accoglie e riceve i peccatori, questo è perfettamente vero, questo è perfettamente legittimo e giusto, ma che dire se noi facciamo di Cristo soltanto il Cristo dell'istantanea che perdona la donna adultera? Non ci ricordiamo di quello che egli disse subito dopo, non peccare più, o che disse all'uomo che dopo averlo guarito dalla paralisi gli disse non peccare più affinché non ti accada di peggio. In altri termini, certamente Cristo è colui che perdona, che accoglie, che riceve i peccatori, ma è anche colui che chiama gli uomini e le donne a ravvedimento. Alcuni hanno un altro genere di carattere, per esempio vedono in Gesù il riformatore, colui che va nel Tempio, che si fa una sferza di cordicelle, che caccia via i cambiamonete, e amano questa visione di Cristo forte, che rivoluzionaria. Ma Cristo è questo, è anche questo, ma non è soltanto questo. In un'occasione disse, imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore, colui che ci ha anche insegnato che dobbiamo essere capaci di porgere l'altra guancia, colui che si lasciò crocifiggere e che pregò per i suoi nemici, per quelli che lo stavano uccidendo, affinché Dio perdonasse. In altri termini, noi dobbiamo fare attenzione, possiamo fraintendere Cristo, possiamo farci un'immagine che non corrisponde alla realtà, possiamo pensare di conoscere Cristo, quando in realtà noi stiamo adorando o servendo soltanto la proiezione della nostra mente. Questo passo ci istruisce riguardo a questo pericolo. Non basta essere testimoni, non basta osservare Gesù in una certa occasione. Si può essere spettatori e non aver capito quasi nulla di lui. Ma questo passo ci rivela anche delle gloriose e meravigliose realtà riguardo alla sua persona e al suo carattere. Chi è Gesù? Da come emerge da questo passo, prima di tutto noi vediamo chi è qualcosa della sua persona, una persona realmente meravigliosa. Cosa sappiamo e cosa comprendiamo da questo passo? Comprendiamo e vediamo qui all'azione o presenti le due nature nella sua unica persona. Per esempio, questa storia del puledro dell'asina sul quale che Gesù cavalca è una chiara dimostrazione della sua grandezza, della sua sovranità, della sua onniscienza. Qui Giovanni non ci dice come Gesù ottenne questo puledro, è scritto che trovò il puledro, ma abbiamo letto nel passo di Luca, e lo dice anche chiaramente Matteo, che questo puledro si trovava a casa di alcune persone che probabilmente Gesù stesso già conosceva, erano forse dei discepoli, che però si dovette andare a prenderlo. Troverete un puledro, lo troverete legato, lo prenderete, se qualcuno vi dirà che perché l'avete sciolto, risponderete: il Signore ne ha bisogno. E se ci pensate, questo "il Signore ne ha bisogno" è una contraddizione nei termini. Il Signore, il Kyrios, il Re, il Sovrano ha bisogno di qualcosa, Dio non ha bisogno di niente. Ma qui in questo caso egli è Signore ed egli ha bisogno di un puledro d'asina. Noi vediamo la conoscenza soprannaturale di Gesù dei fatti, il controllo di tutte le cose. Infatti, quando i discepoli andarono, trovarono esattamente le cose come Gesù le aveva descritte, a distanza. Egli conosce ogni cosa, ma egli rivela anche di avere bisogno di un asinello, di un puledro d'asina. E questo puledro d'asina, è stato detto più volte, su cui non era montato nessuno, vi è sotto di lui, è mansueto e calmo, e lo porta fino a Gerusalemme. Egli domina la natura, egli conosce ogni cosa, ed egli ha bisogno nella sua umanità di aiuto e di servizio. Quindi sicuramente questo passo ci mostra la meraviglia della sua natura, delle sue nature, due nature in una sola persona, ma anche questo passo ci mostra la meraviglia del suo carattere. Abbiamo letto nel passo di Zaccaria che la descrizione di questo re di Israele, di questo re Messia, che sarebbe salito sul dorso di un puledro d'asina a Gerusalemme, dice: ecco, esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto, vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Questo è l'adempimento di questa scrittura. Ma quello che voglio farvi notare è il carattere di questo re Messia, così come era stato descritto. Ci sono questi tre aggettivi: giusto, vittorioso e umile. Raramente, se ci pensate, i potenti di questo mondo, i vittoriosi, i re di successo, coloro che per conquistare la terra si armano e invadono le nazioni, sono anche giusti e mai umili. Ma questa è la perfetta persona, il perfetto carattere del nostro Signore Gesù Cristo. Egli non solo è vittorioso, egli non solo è re potente, egli è anche giusto. E soprattutto, questo è quello che chiaramente emerge dal passo, egli è umile. E l'umiltà del nostro Signore Gesù Cristo è quella che che l'Evangelista Giovanni vuole sottolineare in modo estremo, estremamente chiaro. Giovanni, rispetto agli altri evangelisti, ci racconta di un episodio che si verificò quella notte in cui Gesù fu tradito. Un episodio che non avremmo conosciuto se non ne avesse parlato Giovanni. Lo trovate al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Vi ricordate, Gesù aveva mandato i suoi discepoli per preparare ogni cosa per la festa, per la Pasqua. E tra tutte le cose, l'agnello, il pane azzimo e il vino e il calice che poi passeranno e mangeranno tutti insieme, in quella sala di sopra che Gesù aveva mandato a preparare, che cosa c'era? C'erano anche un arredo che era rimasto inutilizzato. C'era una bacinella con dell'acqua, una brocca e un asciugatoio. Perché? Perché era necessario e giusto e faceva parte del rituale che coloro che si sedevano a tavola dovevano avere i piedi lavati. E normalmente questo era un compito che era svolto dallo schiavo, dall'ultimo, dal meno importante delle persone, dei commensali o della casa che ospitava. Eppure si siedono tutti a tavola e i discepoli lasciano da parte quegli arredi, si guardano in faccia e nessuno di loro si permette di prendere l'iniziativa di fare quel lavoro sporco di lavare i piedi agli altri. A un certo punto della serata Gesù si alza, si cinge di un asciugatoio, prende la bacinella, prende l'acqua e lava i piedi a tutti quanti. E poi dà loro una grande lezione e dice loro: vedete, voi mi chiamate Signore, voi mi chiamate Maestro, e fate bene perché io lo sono. Eppure, nonostante io sia Signore e Maestro, io ho lavato i vostri piedi per darvi un esempio, affinché anche voi facciate quello che ho fatto io gli uni agli altri. La sua umiltà, il suo abbassamento volontario ci deve sorprendere, perché vedete, quello che noi non siamo capaci di fare, noi che rispetto a lui siamo nulla, lui l'ha fatto per noi. Ha preso il nostro peccato e l'ha portato su di sé, pagando il prezzo del nostro riscatto. Si è umiliato fino alla morte della croce. Ha preso il posto di uno schiavo, si è fatto servo, si è fatto schiavo per lavare i nostri piedi. È colui che veniva innalzato, colui che è stato esaltato nel Vangelo di Giovanni, è stato richiamato colui De salva, benedetto, colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele, è colui che ha lavato i piedi ai suoi discepoli. La meraviglia del carattere di Cristo. Vedete, questa è un'altra cosa che emerge da questo passo, la sua umiltà. Dobbiamo comprendere che cosa significa realmente. Perciò la folla non comprese, i farisei non compresero, i discepoli non compresero, ma qui viene rivelato Gesù nella qualità dell'uomo vero, del Dio vero, del Signore, del Cristo, giusto, umile, mansueto e vittorioso. E l'ultima cosa che questa mattina voglio dirvi riguarda il modo in cui noi possiamo conoscere davvero chi è Gesù. Perché questa mattina la cosa migliore che possiamo fare e porci un interrogativo. E non ha importanza da quanti mesi o da quanti anni frequentiamo la Chiesa, ascoltiamo la predicazione, leggiamo la Scrittura, la Bibbia. Noi dobbiamo domandarci: Signore, ma io ti conosco davvero? So chi sei tu? Come posso conoscerti autenticamente? I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatto. Qui troviamo la chiave per la vera conoscenza di Cristo. Come possiamo conoscere davvero chi è Gesù? La prima cosa è la scrittura. Queste cose erano state scritte di lui. Eppure ci sono tante cose scritte di Gesù, intorno a Gesù, e questa è la ragione per cui noi abbiamo la Bibbia. Vedete, Dio ha voluto lasciarci una rivelazione scritta, e sebbene questo libro non è un libro piccolino, insomma, ci sono tante cose, 66 libri, conosciamo come è composta la Bibbia, noi dobbiamo comprendere che la prima cosa che dobbiamo fare, se vogliamo realmente sapere chi è Gesù, è immergerci nella scrittura. Non fraintendetemi, è possibile conoscere la Bibbia a memoria e non conoscere Cristo, ma non è possibile conoscere Cristo se non conosciamo la Bibbia. È necessario che io lo ripeta? Possiamo anche conoscere la Bibbia a memoria e non conoscere Cristo, ma non è possibile conoscere Cristo se non conosciamo la Scrittura. Dobbiamo immergerci nella Scrittura. Gesù, vi ricordate, ai due discepoli sulla via d'Emmaus? Erano due discepoli, erano stati con lui, avevano visto i suoi miracoli, avevano sperato in lui, avevano fiducia che lui li avrebbe liberati, li avrebbe portati alla salvezza. Eppure se ne andavano via pieni di vergogna, pieni di delusione. Noi speravamo, noi pensavamo, ma ormai è morto, non c'è più niente da fare. E Gesù aprì loro gli occhi per comprendere le scritture, gliele rivelò, gli parlò nella legge, nei salmi, negli scritti, tutte le cose che lo riguardavano. Fratelli, quando ci accingiamo alla lettura della Bibbia, e io mi domando quanti di noi leggono la Bibbia in questo modo, con il desiderio di conoscere Gesù. Dobbiamo imparare, quando apriamo la Scrittura, a pregare prima di aprire la Bibbia, dicendo: Signore, mostrami le cose che ti riguardano. Tutta la tua parola riguarda Cristo. Nell'Antico Testamento viene preannunciato, nel Nuovo Testamento viene rivelato, ma aiutami a comprendere chi tu sei, dai luce ai miei occhi, alla mia anima. Queste cose erano state scritte di lui, ogni pagina della parola di Dio, della scrittura, della Bibbia ci parla e ci porta a Cristo. Questa era una delle cose che diceva il grande predicatore Spurgeon, diceva: io imparate da ogni verso a trovare la strada per giungere a Cristo. Leggiamo la Bibbia così lo facciamo in modo distratto? Non possiamo avere vero vantaggio, vero profitto, se non leggiamo la Scrittura pregando col cuore: Signore, fa che io possa avere una maggiore conoscenza del Figlio di Dio dal passo che leggerò oggi, sia esso un passo del libro del Levitico o un passo dei Salmi o di un libro profetico, non ha importanza. Abbiamo la necessità che il Signore ci apra gli occhi, come scriveva il salmista nel Salmo 119: apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. La prima chiave che apre la porta della conoscenza di Cristo è la Scrittura stessa. L'Apostolo Paolo lo ricordava a Timoteo che ogni scrittura è ispirata da Dio e quindi per questa ragione è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, ben preparato per ogni opera buona. Signore, aprimi gli occhi affinché io veda Cristo nella tua parola. C'è una seconda chiave che ci porta e ci introduce nella luce della conoscenza del Figlio di Dio, ed è la riflessione. se volete, la meditazione o la considerazione, non solo della scrittura, ma di tutto ciò che nella provvidenza di Dio ci accade. E in questo senso la meditazione, il silenzio, la preghiera, l'attesa, la sofferenza, le prove della vita, tutte queste cose servono per farci comprendere chi è Gesù. I discepoli, vedete, ebbero delle esperienze dolorosissime in questi giorni. Questa settimana che si apre con l'ingresso trionfale a Gerusalemme è una settimana che probabilmente, se dovessimo chiedere, avessimo la possibilità di chiedere ai discepoli di Gesù qual è stata la più difficile settimana della loro vita, ci diranno proprio questa. Gesù che viene abbandonato da loro, Gesù che viene tradito da uno di loro, Gesù che viene rinnegato da uno di loro, Gesù che viene processato, che viene condannato, che viene ucciso. Pensate a questi uomini che avevano lasciato le loro case, che avevano riposto le loro speranze in Gesù, che per 3 anni e più erano stati con lui, e adesso vedono crollare tutto. Immaginate voi stessi, se aveste investito così tanto nella vostra vita per seguire un uomo e che poi a un certo punto, da un momento all'altro, tutto crollasse davanti a voi. Immaginatevi la delusione, il senso di smarrimento, il senso di solitudine, la vergogna. Eppure queste cose, anche per quanto dolorose, furono messe tutte quante insieme, una dopo l'altra, e divennero oggetto di riflessione. Vedete, questa è la seconda chiave che ci apre la porta per una comprensione più profonda di chi è Gesù. Piuttosto che abbandonarci al risentimento o abbandonarci all'ira, alla rabbia, quando ci succedono delle cose che sinceramente vorremmo evitare, dobbiamo comprendere cosa nella provvidenza di Dio tutto questo può significare. Niente accade per caso. Ogni cosa è stabilita e ordinata da Dio. I suoi discepoli non compresero subito queste cose, non compresero le cose belle e gloriose, non compresero nemmeno le cose spiacevoli, non compresero perché Gesù dovette andare in croce. Eppure quella morte in croce non era la fine. Vi ricordate come Giovanni ci parla della morte di Gesù quando per la prima volta egli ne parla nel discorso che Gesù fece a Nicodemo? Gesù disse: quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. La morte sulla croce di Cristo, sulla croce è un innalzamento di Cristo. Questo è qualcosa di davvero, davvero strano, ma Gesù viene innalzato sulla croce e la sua morte diventa il modo in cui egli attira a sé quelli che il Padre gli ha dato. E quando noi riflettiamo su quello che Dio ha compiuto, allora entriamo in una nuova dimensione. È importante che ci appartiamo, vedete, sapete qual è la differenza tra chi trae profitto dalla parola di Dio e chi non ne trae? Io ho sentito più volte e ho letto più volte di Calvino che diceva: purtroppo tra 100 persone che ascoltano una predica soltanto il 10%, forse anche di meno, diceva lui, ne traggono profitto. Se è vero così, tra di voi soltanto 5 o 6 persone trarranno profitto dalle cose che ascoltano stamattina. Chi sono quelli che ne traggono profitto? secondo la parabola del seminatore, sono quelli che ritengono la parola in un cuore onesto e buono. La diversità non sta soltanto nel modo in cui voi ascoltate la parola, ma in quello che succede dopo avere ascoltato. Soltanto chi torna, chi riflette, chi conserva, chi coltiva la disciplina del silenzio, della meditazione, della riflessione, della preghiera, della considerazione, dell'approfondimento delle cose ascoltate, soltanto i bereani che cercano di vedere se le cose stanno così, solo quelli vengono visitati da Dio e quella parola, quel seme non viene portato via dal maligno, ma germina, cresce e porta frutto. La differenza la farà non le 12 di oggi, ma l'una, le due, le tre, le quattro del pomeriggio, il resto di questa giornata. E questo è quello che impariamo. I suoi discepoli non compresero subito queste cose, le registrarono e poi, e questa è l'ultima cosa, e con questo ho concluso, quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui. E la terza chiave che ci porta per comprendere chi realmente è Gesù è guardare a tutta la sua vita e al suo ministero nella sua interezza. Quando Gesù fu glorificato. Noi non dobbiamo, se vogliamo conoscere Gesù, non dobbiamo andare soltanto alla mangiatoia di Betlemme, non dobbiamo andare soltanto ai piedi della croce del Golgota, ma se vogliamo conoscere Gesù dobbiamo considerarlo alla luce della sua risurrezione, alla luce della sua ascensione e ancora di più alla luce della sua glorificazione, quando egli manda lo Spirito Santo sulla Chiesa. La rivelazione di chi è Gesù non avviene attraverso le povere e misere parole di un uomo, che possono essere le più corrette, le più eloquenti, le più dolci, le più belle. La rivelazione della persona di Cristo è un miracolo che si compie in virtù della comprensione di tutta l'opera completa di Cristo e per la illuminazione dello Spirito Santo. I discepoli capirono soltanto quando Gesù fu glorificato. E qui ancora una volta devo tornare a qualcosa che ho già detto questa mattina. Non fermarti a un aspetto preferito della vita e della persona di Gesù. Quello che devi fare è contemplarlo in tutta la sua meravigliosa essenza e persona ed opera. Considera che Gesù è Dio. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Considera che questo Dio, la parola eterna di Dio, si è fatta carne, egli si è incarnato e ha piantato le sue tende in mezzo a noi. Considera che egli è morto, è salito sulla croce, ha versato il proprio sangue, si è consegnato volontariamente a coloro che l'hanno voluto uccidere. Considera che egli è risuscitato il terzo giorno. E gli angeli hanno detto alle donne: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui. Considera che dopo 40 giorni egli è asceso al cielo e da lì ritornerà. Egli ritornerà. Gesù glorificato può essere, si può conoscere soltanto se noi consideriamo che egli è glorificato, che è seduto alla destra del Padre, che da là ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Dobbiamo riconoscere il suo ministero celeste e la sua promessa di ritornare. Questa mattina non vogliamo soffermarci a un piccolo aspetto, a una porzione del ministero di Cristo. Vogliamo guardarlo nella sua ampiezza, nella sua grandezza, soprattutto nel suo successo. Molte persone pensano che Gesù è, in fondo, sicuramente è stato un grande predicatore, sicuramente è stato un grande maestro, ma in fondo è stata una persona che ha dovuto soccombere davanti alla cattiveria degli uomini. Ma non è così. Egli si è dato, egli è morto, ma egli è risuscitato. E questa mattina noi non vogliamo commettere lo stesso errore delle folle, che dicono grandi cose di Gesù, ma non ne riconoscono la grandezza. Non vogliamo commettere lo stesso errore dei farisei, che non gli attribuiscono quelle realtà e verità che venivano annunciate, ma non vogliamo commettere neanche gli stessi errori dei discepoli, che magari godono di quel momento di popolarità, magari sognano anche loro insieme agli altri che Gesù adesso metterà ogni cosa a posto, ci libererà. Questa mattina vogliamo riflettere e vogliamo chiedere: Signore, apri i miei occhi affinché io possa conoscere te, ti possa conoscere alla luce della tua intera opera e possa adorarti così come tu sei. Ecco, se questa mattina io domandassi: chi è Gesù per te? Se doveste rispondere a questa domanda: Gesù, tu sei, puntini puntini, che cosa scrivereste? Pensateci un momento. C'è una sola parola che può definirlo? C'è un numero di parole che possono definirlo? La nostra domanda è: Signore, ti conosco davvero? Fa che io non sia uno di quelli che vengono dietro a te, che dicono grandi cose di te, ma che non hanno l'esperienza di te stesso. Fa che io sia una persona da oggi in poi, magari, perché no? Qualcuno potrebbe cominciare proprio oggi. Adesso, una persona che ti cerca nella tua parola, una persona che riflette intorno alla tua persona, una persona che ti considera nella pienezza della tua rivelazione e che ti conosce davvero. Chiniamo il capo e preghiamo. Signore Padre nostro celeste, davanti al pericolo di fraintendere la persona di Cristo, noi questa mattina vogliamo prostrarci dinanzi a te e chiederti umilmente: apri i miei occhi per contemplare Gesù. Fa che io possa vederlo nella sua eterna gloria, come figlio di Dio prima dell'incarnazione. Fa che io possa vederlo pieno di grazia e di verità, come il figlio di Dio incarnato, vero Dio e vero uomo. Fa che io possa vederlo come il grande maestro, il grande predicatore, il guaritore, l'operatore di prodigi. Fa che io possa vederlo come l'umile e mansueto figlio di Dio. Fa che io possa vederlo, Signore, come colui che si offre quale prezzo di riscatto, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Fa che io possa vederlo innalzato sulla croce per essere attirato a Lui dalla sua umiltà, dal suo servizio, dalla sua generosità. Fa che io possa vederlo deposto nella tomba, morto, il principe della vita, che depone la propria vita per riprenderla poi. Fa che io possa vederlo risorto il terzo giorno, pieno di vita e di forza, presentarsi ai suoi discepoli con le parole di pace e di rivelazione. fa che io possa vederlo ascendere al cielo e ascoltare la sua promessa del suo ritorno glorioso, fa che io possa vederlo seduto alla destra di Dio che intercede per noi, fa che io possa vederlo come colui che accoglie e filtra le nostre preghiere per presentarle perfette al Padre. Fa che noi tutti possiamo vederlo e attenderlo come il Re che viene, e insieme alla Chiesa e allo Spirito dire: torna presto, Signore Gesù. Fa, o Signore, che noi possiamo conoscerti di più, conoscerti meglio. Te lo chiediamo per amore del tuo nome, in Cristo. Amen.